Intervento in questo modo. Ho chiesto a Barbara di venire a leggere il suo racconto nel terremoto e poi Deborah, che è la collega che avete visto che è entrata in un supermercato di Novi, questa sera non è riuscita ad essere presente, ma ve lo leggerei io perché io penso che insomma non ci siano parole per commentare quello che questi ragazzi hanno fatto durante il terremoto. Passo la parola all'assistente Barbara Pappacoda che presta servizio presso la territoriale di Novi.
Buonasera a tutti. Allora, era la mattina del 29, una mattina come tante altre, quando verso le ore 9 il mio appartamento sito al terzo piano cominciava ad oscillare. Si insediava nel mio cuore il panico, la paura di perdere tutto, la paura di perdere la vita. Improvvisamente la terra si ferma e si corre giù, giù nell'area verde del palazzo, lì dove si vede paura, spavento, spavento negli occhi delle persone a me care, dei miei vicini, e scatta a me allora il dovere di fare qualcosa. In un attimo di distrazione di mio marito su per quelle scale, per indossare quella divisa in cui credo, quella divisa che mi ha portato lontano dalla mia terra. Parto subito da Concordia per raggiungere il mio comando di Novi, con tanti interrogativi nel mio cuore. Chissà, chissà cosa sarà accaduto. Vedo tante persone agitarsi, piangere, urlare, spaventati, impotenti, case cadute, macerie, e più mi convinco che c'è tanto bisogno del mio aiuto. Arrivo in piazza Novi e mi riferiscono che il comando è crollato. È crollato tutto, le scuole, le case, il centro è tutto inagibile. E allora per un attimo mi chiedo, e adesso? Intanto arrivo all'ordine di dare il cambio sul posto ai colleghi dell'SP468 intersezione Lugli e quindi ricongiunto all'Alfa 1 ci portiamo immediatamente sul posto. Giunto sull'intersezione 468 la collega va via, cerco di fare il possibile per deviare su via Euro Lugli. Quando, verso l'una circa, con il caldo e il sole che ormai si sentiva sulla pelle, arriva un'altra bella scossa. Si vede l'asfalto sollevarsi come le onde del mare e allora istintivamente halt, blocco la circolazione ed è lì. La casa presente sull'intersezione crolla definitivamente. Incrocio in quei pochi secondi gli occhi impauriti, disperati di una donna, che era alla guida della prima macchina della fila che avevo bloccato. Improvvisamente scende, mi abbraccia e comincia a ringraziarmi. Temeva che la casa potesse caderle addosso e lei era una mamma che stava rientrando per riabbracciare i suoi figli. In quei pochi secondi mi racconta la sua vita e mi dice che non mi dimenticherà mai. Ed è lì che sono stata fiera di aver potuto aiutare un cittadino semplicemente facendo il mio dovere, assistendo a poco da Barbara.
Bene, vi leggo l'ultimo racconto dell'assistente Bergonzini, Deborah. 29 maggio 2012, ore 11 circa, via Zoldi, intersezione viale Vittorio Veneto, Novi di Modena. Io e il commissario Pizzilli stavamo facendo il nostro lavoro, blocco del traffico in direzione centro e relativa viabilità dei veicoli che provenienti dal centro storico, ormai crollato in seguito alla scossa delle 9, ci chiedevano le informazioni più disparate. Dopo pochi minuti dal nostro arrivo si avvicinano alcuni commessi della Coop di Novi, sita alle nostre spalle, in gruppo, ancora indosso le loro divise da lavoro, si rivolgono a me dicendomi: al momento della scossa abbiamo fatto uscire i clienti, ma non siamo sicuri che all'interno non ci sia più nessuno. Vigilessa, può andare a vedere, perché noi abbiamo paura e dentro non ci torniamo. Io ascolto, rifletto e dentro di me penso: come faccio ad andare lì dentro? Non sono preparata per affrontare questo tipo di intervento. Non saprei cosa fare, come muovermi, dove cercare. Insomma, alla fine dei conti, io faccio il vigile urbano. C'è un caldo che si muore, le suole delle scarpe si incollano all'asfalto. Non riesco a pensare, dobbiamo trovare una soluzione, possibilmente in tempi rapidi e possibilmente che funzioni. Ok, ragioniamo. Chiamo via radio l'ispettore Di Marta. Avevo sentito che si trovava nel centro storico di Novi, insieme alle squadre dei vigili del fuoco. Prova a contattarlo. I commessi, intanto, sono ancora lì che mi guardano, attendono che io faccia qualcosa. La radio mi fa impazzire, qui non c'è campo, è sempre occupata. Poi, finalmente, l'ispettore mi risponde, sento la sua voce. Meno male, così riusciamo a risolvere il problema. Gli spiego qual è la situazione e gli chiedo se può mandarmi una squadra dei vigili del fuoco per andare a fare un sopralluogo dentro la Coop e verificare che non ci sia più nessuno all'interno. Rimango in attesa, lui mi risponde: le squadre dei vigili del fuoco sono tutte impegnate, appena qualcuno si libera te lo mando. Il mio sguardo si incrocia con quello di una commessa che scoraggiata mi dice: ma se dentro c'è qualcuno che si è sentito male, cosa facciamo? Io non lo so cosa dobbiamo fare. In quel momento mi rendo conto che porto una divisa, ma sento di essere inutili. Dovrei sapere cosa fare. Penso agli altri colleghi. Capisco che mi manca quel briciolo di coraggio in più che contraddistingue chi sceglie di indossare una divisa. Poi sento qualcuno, a cui invece quel coraggio appartiene, che dice: «Ok, vado io dentro. È il mio commissario, lo guardo e capisco cosa fare, perché comunque sia, in un momento così, bisogna fare. Non so come e non so perché». Le rispondo: «No, Pina, tu hai due figli, vado io». Prendo il caschetto giallo che avevamo in macchina e mi dirigo verso l'interno dell'edificio. Non so neanche come si mette questo cavolo di caschetto e mi domando quanto possa proteggermi prima di entrare. Chiedo ai commessi di indicarmi dove sono le uscite di sicurezza. Non si sa mai. Salgo gli scalini antistante l'entrata, la porta scorrevole aperta, faccio un respiro. Ore 11:43, sono dentro. All'interno del negozio è il caos, mi guardo intorno, è una cop che non conosco, comincio subito a chiedere se c'è qualcuno. Mi faccio coraggio e procedo, cammino su vetri di bottiglie, di olio e di vino in frantumi. A terra ci sono flaconi, barattoli e scatole di ogni tipo, si scivola, faccio fatica a stare in piedi, continuo a camminare e a voce alta chiedo: «C'è qualcuno? Sono della polizia municipale». Sento scrosciare dell'acqua, viene giù a fiotti, proviene dal piano di sopra, deve esserci una perdita, sembra una cascata, dentro di me penso, speriamo che non crolli. Continuo a cercare, continuo a chiamare, c'è questo bip delle porte di emergenza che mi trapana il cervello, sposto i carrelli abbandonati tra le corsie, controllo al banco del pesce, guardo avanti e vado dietro, vado nel retro, supero la parete a frange ed entro nel magazzino e poi ancora nell'area delle celle frigo, nessuno neanche lì. Continuo a tenere d'occhio le uscite di emergenza. Speriamo non venga un'altra scossa. Sono da sola, sono solo un vigile e ho una paura nera. Controllo la zona destinata agli amministrativi. Guardo sotto le scrivanie, poste dietro le vetrate, in plexiglass. Nessuno. Faccio un altro giro veloce. Vedo per terra detriti di cemento. Come mai il cemento? Mi sembra strano. Allora alzo lo sguardo e vedo le crepe delle colonne portanti. Ho ancora più paura e continuo a chiedermi quanta protezione potrai mai darmi il caschetto che indosso. Mi fermo, do un'occhiata d'insieme e cerco di capire se mancano delle zone da controllare. No, ho guardato dappertutto, posso andare. Mi dirigo verso l'uscita, la porta è aperta e ricomincio a respirare. Ore 12:24. Sono fuori. Individuo il mio commissario, mi sorride, mi tolgo il caschetto giallo e mi dirigo verso il piazzale dove si erano radunati i commessi. Ho controllato dappertutto, dentro non c'è più nessuno. Mi ringraziano, quel grazie che stavolta ha un sapore diverso, non è il solito grazie. Io sapevo quello che avevo fatto. Io sapevo che quello che avevo fatto non rientrava nel novero dei miei cosiddetti doveri professionali e sono sicura lo sapevano anche loro. Forse sono stata incosciente, tuttavia quella circostanza, quell'esperienza così terribilmente intensa mi ha fatto ricordare per quelle persone, anche se la mia divisa aveva un colore diverso, era pur sempre una divisa, un simbolo, un riferimento di cui quelle persone, quei cittadini in quel momento avevano bisogno. Ore 13:01, magnitudo 5.1. Ecco, questa è la Polizia Municipale, questa è anche la Polizia Municipale e la settimana scorsa tutti i colleghi che hanno partecipato alle operazioni di emergenza durante il terremoto sono stati ringraziati ed elogiati formalmente con un elogio del comandante. Grazie.
Bene, sarà molto complicato adesso prendere la parola, però a chi la parola? Poi mi terrò alla fine per la conclusione. Ringrazio anche il comandante Luciani di essere stato presente qua stasera e credo che poi anche per lui vale la parola. A chi la parola? Consigliere Pietri?
Beh, allora ovviamente io innanzitutto ne approfitto, come poi ha fatto anche Linda prima, per ringraziare i vigili urbani che questa sera, così come quasi tutti gli anni, vengono appunto a rendicontare al Consiglio Comunale quelle che sono le loro attività. Quasi tutti gli anni, perché come ricordava il comandante, insomma, abbiamo anche rivisto situazioni che ovviamente hanno giustificato questo ritardo. e di fatto anche noi come gruppo consigliare di norma tutti gli anni andiamo dal comandante di Campo Galliano, anche noi in realtà abbiamo saltato l'ultimo anno, però comunque di fatto siamo sempre molto vicini ai vigili urbani, al comandante, insomma, e a tutta l'attività connessa, insomma, all'attività di polizia municipale. Devo collegarmi immediatamente al tema del terremoto, perché ovviamente è stata la parte più toccante e più forte, insomma, del vostro intervento, quindi devo partire da lì, perché altrimenti il resto, cioè, parliamo di niente, ecco. Avete nel video usato la parola vigile umano. La prima cosa che vorrei dire è legata al nostro comandante e a come ha ricordato l'assistente civico Emos Bertesi, e quella è la prova dell'umanità del nostro personale e di quanto, come dire, nell'attività che i nostri dipendenti comunali, lavoratori che comunque si impegnano nei servizi ai nostri cittadini, l'umanità che viene comunque riposta nell'attività, e non c'è nulla di banale in questo, per cui il vigile umano l'abbiamo visto, è vero, e come dire, nelle parole di Mark ne abbiamo trovato assoluta concretezza. Quindi un grazie ancora davvero sentito per quello che avete svolto appunto in quei momenti, e un grazie ovviamente a tutte le forze dell'ordine, abbiamo il maresciallo dei carabinieri, e ovviamente un grazie va anche a loro. E solo mi permetto, come poi è mio uso, dare un elemento che ho visto che è uscito dalle slide e riguarda il fatto che la centrale operativa nelle prime fasi di emergenza, ma se ho capito bene anche dopo, era all'interno del cortile dell'area della centrale operativa di Carpi. Ecco, sicuramente questo deve essere, ma sicuramente lo è già stato, avrete analizzato l'elemento di debolezza. Questo è un tema che io ricordo sempre, che è uscito anche nei ragionamenti che abbiamo fatto con Novi, abbiamo fatto un gemellaggio recente dove questo tema è uscito, quindi il tema appunto che le forze dell'ordine devono avere, come nelle fasi di emergenza devono essere pronte anche dal punto di vista fisico delle strutture a non dover gestire a loro volta un'emergenza legata appunto a queste problematiche, per cui sicuramente questo è un elemento su cui lavorare, ed è un elemento su cui lavorare anche a Campo Galliano nel caso in cui i vigili urbani vengano eventualmente spostati, come speriamo, nella palazzina B, a cui metteremo mano tra poco. Quindi una sede adesso è sicuramente sicura, nel caso in cui si ragionerà di uno spostamento dovrà essere altrettanto sicura per evitare di gestire un'emergenza nell'emergenza. E di fatto però si è dimostrato che tutta la rete, ad esempio informativa, che anche in questo consiglio comunale si è dibattuto, ha funzionato. Ecco, per cui questo è un elemento che, così come ci sono elementi di miglioramento, però d'altra parte invece abbiamo dimostrato che la maggior parte sicuramente dei sistemi che avevamo preparato per prevenire e gestire emergenze ha in realtà funzionato nel modo corretto. Da questo tema, che è il tema forte, insomma, un po' della vostra presentazione, mi semplicemente commento con quello che è la vostra attività quotidiana, quindi non meno importante, però sicuramente dal punto di vista emotivo meno forte in questa serata. Per cui il comandante ha citato il tema della dotazione di personale, che comunque mi pare dalle slide che ha presentato, se ho capito bene era 105 la dotazione e 106, ho letto così, comunque mentre invece il comandante ha citato... Ok, quindi diciamo che comunque in ogni caso è una buona dotazione, poi è chiaro che si deve sempre essere orientati al miglioramento, per cui insomma l'input è molto chiaro e è giusto che ci sia. E tutto il tema della prevenzione, che è un aspetto fondamentale, purtroppo non ci sono cittadini questa sera, però il tema della prevenzione è, come giustamente ricordava il comandante, un tema cardine. Ed è anche molto vario e ampio. Il primo è il tema della formazione dei vigili, perché comunque di fatto è legato a un concetto di prevenzione, quindi cercare di formare il più possibile quello che è un mestiere sempre più complesso e sempre più articolato, quindi non è come negli anni 90 dove il vigile era un vigile che stava prevalentemente insomma su strada a pattugliare e quant'altro. E diciamo che noi cittadini, noi, perché io in realtà sono anche un cittadino, abbiamo ancora questo stereotipo e quindi delle volte magari tante incomprensioni forse o magari aspettative mancate sono legate a questi stereotipi delle vigile ma anche di altre forze dell'ordine che vengono pensate, come dire, non li vedo quindi non ci sono. Però in realtà sono mestieri che negli anni, come poi tutti i mestieri che prima erano più semplici, ovvero erano più essenziali, ecco, adesso in realtà sono molto articolati, abbiamo visto anche noiosi, cose noiose, insomma, come dover recapitare insomma documenti brutti, per cui insomma è un'attività che come dire è molto articolata e difficile, per cui il tema della formazione ovviamente è un tema fondamentale. Prevenzione, quindi avete citato alcuni degli obiettivi di miglioramento che vi siete posti, come peraltro fate sempre da anni. E io mi ricordo perfettamente, poi se siete ricordati, gli obiettivi precedenti, e di fatto avete dimostrato che avete anche una certa, no, avete un'ottima capacità di raggiungere gli obiettivi. Quindi gli obiettivi che vi eravate posti 2 anni fa, di fatto avete dimostrato che anche nelle violazioni di conseguenza sono aumentate le parti che avete focalizzato, dato particolare attenzione. Per cui, per quello che riguarda i prossimi mesi, il prossimo anno, mi permetto di come dire, riprendere alcune cose che avete detto legato al tema dei pedoni, e dei bimbi a bordo e la tutela dei ciclisti, che poi in realtà erano temi anche legati a obiettivi precedenti. Mi viene da dire, legato alla prevenzione, ad esempio i bimbi a bordo, io credo che nessuno che ha un bimbo non presti attenzione alla sicurezza del proprio figlio, nipotino o quant'altro. Forse non è così, ma questo è più legato, perché lo lego alla prevenzione? Perché tutti sicuramente abbiamo, come dire, riponiamo la massima attenzione ai nostri figli, ai nostri nipotini o quant'altro. È chiaro che c'è un tema di cultura, credo che sia la stragrande parte del problema sia legato all'aspetto culturale, quindi il sottovalutare un rischio, il sottovalutare gli aspetti tecnici della sicurezza, quindi prevenzione è appunto in questo senso far capire alle persone che un bimbo a bordo non legato o messo nel posto sbagliato in realtà è pericoloso e mette a rischio la vita del piccolo. Ecco, per cui credo che sull'aspetto culturale bisogna lavorare enormemente, è un percorso lunghissimo, difficile, che ovviamente va abbinato anche all'aspetto sanzionatorio, perché come dire, insomma, è chiaro che si spiegano le cose, si cerca di sensibilizzare la gente, però è anche corretto che venga eventualmente sanzionata. Ecco, legato, era in realtà una considerazione sugli obiettivi che avete raggiunto questa, e per quello che riguarda gli obiettivi invece del 2014 io vorrei porre attenzione maggiore sul discorso del conferimento dei rifiuti, anche questo è un tema che io sollevo sempre in Consiglio Comunale, credo che su questo si possa lavorare di più. E credo che purtroppo ancora molti cittadini abbandonino i rifiuti, credo che si debba lavorare molto di più sull'aspetto culturale, anche se tanto si è fatto, i numeri della raccolta differenziata danno evidenza di questo lavoro, però non dobbiamo accontentarci e credo che i margini di miglioramento ci siano e ci sia spazio. Il tema delle assicurazioni, che è una piaga italiana, quindi è un aspetto inaccettabile, e condivido il fatto che la Polizia Municipale decida di porre maggiore attenzione appunto sul discorso delle assicurazioni. Lego anche all'aspetto culturale il tema dei disabili, quindi degli spazi di parcheggio rubati alle persone appunto che hanno delle disabilità, che ovviamente è un gesto di enorme ignoranza da parte che ovviamente fa questo tipo di cose, confermato anche dal fatto che poi va a lamentarsi dai vigili urbani o da altri perché, come dire, ma perché mi hai fatto una sanzione di questo tipo che era andato a prendere il caffè? Cioè, dimostra che, come dire, chi fa un gesto di questo tipo è una persona ignorante e quindi è giusto sanzionarla. Il tema è sempre legato alla prevenzione dell'educazione stradale. Il comandante ha ricordato le attività che vengono svolte per i bambini, che sono attività fondamentali perché di fatto danno un imprinting iniziale. Quando il comandante ricordava questa attività che viene svolta da tantissimi anni, mi è venuto in mente quando io ho fatto alle elementari questa attività e mi diedero un patentino che conservo tuttora e tante cose me le ricordo perfettamente da allora. Per cui ovviamente partire già da bimbi con attività di questo tipo è un'attività assolutamente fondamentale. Velocemente su Campo Galliano, condividiamo che le vie pericolose sono quelle elencate, nel senso che, insomma, al di là delle considerazioni personali, sono poi i numeri che fanno poi fare le considerazioni. Quindi sicuramente le strade di campagna, che sono strade veloci, alcune, qui vedi via Fornace e Enacmane, dove peraltro è successo anche un incidente mortale, mi pare di aver capito. E il tema che diciamo da sempre dell'incrocio di Via Fornace, che è un incrocio molto pericoloso, che purtroppo ha visto molti incidenti anche mortali nel corso dei decenni. E mi permetto di sottolineare, ma perché è un tema che porta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale da un po', via Canale Carpi, perché comunque è una via pericolosa e anche il passaggio dei ciclisti su Carpi. Ultimo passaggio veloce riguardo le segnalazioni che aumentano, quindi sicuramente è un segnale, aumentano di più del 50% in 2 anni, quindi è un segnale che arriva dai nostri cittadini, sicuramente di un cambiamento, mi viene da dire in questo senso negativo, perché vuol dire che chissà, forse c'è mancanza di dialogo, mancanza di cercare di risolvere anche un po' le questioni. Io non credo che il 50% in più di casi sia legato al fatto che ci siano più problemi. È forse un modo diverso di rapportarsi tra cittadini e quindi in sofferenza, incapacità forse di dialogare. Ecco, questo è un aspetto che è negativo e chissà, non so come si può fare a cercare di lavorare su questo aspetto. Sicuramente è una cosa che deve far riflettere. Io concludo ringraziando ancora tutte le forze dell'ordine, nel caso specifico i vigili urbani, e vi auguro di continuare a fare un lavoro così eccellente.
Consigliere Pietri, Filippo Rossi, consigliere Rossi.
Io sarò molto veloce perché, diciamo, Damiano ha già detto il 95% delle cose che era giusto condividere ed era anche giusto dire. Volevo solo ringraziare anche io i vigili, poi mi sento, essendo anche il presidente della prima commissione dell'Unione Terre d'Argine, ancora più, tra virgolette, legato in questo caso ai vigili come presidente. Volevo solo chiedere due chiarimenti e aggiungere anche 2 punti di attenzione. Le 2 domande erano: non ho capito bene, quando uno va in bicicletta deve usare il giubbotto catarifrangente o solo quando va a piedi, cioè spingendo la bici? 2, le notifiche. La cosa che mi preoccupa sono il numero delle notifiche. 685, se non ho letto male, notifiche all'anno è un numero veramente esagerato. Poi parlavamo di una persona, ma immagino che i vigili che vadano a fare la notifica siano 2, o almeno mi auguro che siano 2 anche per la sicurezza, perché in alcuni casi immagino che queste persone non siano persone, diciamo, tra virgolette, normali. Chiedevo l'altra cosa invece che volevo chiedere era, che sicuramente il Consiglio di Campogalliano, o qualcuno non lo saprà ancora, è stata fatta una richiesta di dotazione in aumento. Di aumentare la dotazione in possesso dei vigili, il cosiddetto, per capirci, con un termine errato, manganello, che non è il termine corretto. Chiedevo com'era la richiesta fatta al Ministero, se era stata accettata o no, perché non, dopo che ha fatto un passaggio in Consiglio dell'Unione non se ne è più parlato. Invece, 2 punti su cui vorrei, in aggiunta a tutti quelli che ha detto Damiano, che anche a Campogagliano, ma anche a Carpi e negli altri comuni venisse posta un'attenzione particolare, è: uno, va bene controllare i ciclisti, ma controlliamo anche quelli con le bici da corse, perché A, sono pericolosissimi, soprattutto nella Canale Carpi, B, sono tutti in infrazione, perché la luce nelle bici da corse non esiste. Allora, se diamo la multa al ragazzino, all'anziano, alla persona che gira in Piazza Martiri senza la luce o con i freni rotti, diamola anche a questi ciclisti, che oltretutto sono anche molto rischiosi e pericolosi. Visto che sappiamo dove si ritrovano, si farebbe anche presto a cercare di debellare questa cosa. Seconda cosa invece è sul controllo, che prima detto che a Campogagliano non c'è, l'accattonaggio c'è anche a Campogagliano. Davanti al Conad c'è sempre 1-2 persone, sia davanti al Conad che davanti alla Coop, spesso anche davanti al Bar Roma, quindi non è vero che non c'è, nelle case ci vanno. Mi auguro che questi controlli vengano fatti sempre in modo maggiore. E le segnalazioni per me invece potrebbero essere anche un aspetto positivo, perché vuol dire che al cittadino poi bisogna vedere che cosa vanno a segnalare. Io non lo so, quindi parlo da tra virgolette ignorante, però io la vedo nel lato positivo, vuol dire che anche al cittadino inizia a interessare la pubblica amministrazione, le cose che non vanno, e ce le viene a segnalare. Poi se le segnalazioni sono non idonee va bene, però in mezzo a queste ce ne sarà anche qualcuna che invece è importante, che casomai nel passato non veniva segnalata e non veniva data. Grazie ancora per tutto il vostro lavoro, anche i carabinieri che sono presenti. Grazie.
Chi dà parola? Consigliere Cammavato.
Niente, mi volevo unire come ai ringraziamenti come capogruppo di Forza Italia, Fratelli d'Italia. Parto dal terremoto, dico solo poche parole, nel senso che penso che noi tutti, sia come cittadini che come politici locali, dobbiamo solo dire grazie sia alla Polizia Municipale che ai Carabinieri che alla Protezione Civile. Purtroppo, tutto il sacrificio, tutto il lavoro, tutta la passione dedicata sul territorio dalla Polizia Municipale, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Protezione Civile, da tanti volontari, devo dire che dalla parte politica a livello nazionale non si è vista, ecco. Quindi probabilmente a Roma, e dico tutti, perché poi il governo che c'era allora era sostenuto da tutte le parti politiche, il governo, i politici che stanno a Roma si dovrebbero vergognare per la poca considerazione che hanno avuto in questo terremoto, al contrario di altri. Ma questa è una considerazione che da politico locale, in quanto volontario, mi posso tranquillamente permettere di esprimere, parlando di terremoto. Ma sul tema vostro, davvero un ringraziamento sincero, perché in quei momenti davvero la parte umana era forse più importante che tutto il resto, quindi veramente c'erano persone disperate, impaurite, e penso che voi che rappresentavate, diciamo, gli enti, lo Stato, il Comune e quant'altro, insomma, avete dato una mano soprattutto da questo punto di vista. E per quanto riguarda invece l'attività sui nostri territori, e vabbè, ci tengo anch'io a salutare l'assistente civico Enos, che purtroppo è recentemente scomparso, e cogliere anche l'occasione per rimarcare l'attività fondamentale, ma soprattutto direi culturale, civica, degli assistenti civici. A Campogagliano ne abbiamo 10 e ritengo che sia una risorsa importante per noi. Fondamentale la prevenzione, quindi bene le campagne di sicurezza sui ciclisti, sui pedoni e sul tema della sicurezza dei bimbi a bordo. Io non ho problemi a dire che ho 2 figli e a volte, magari nel tratto breve, No, 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 vabbè, quindi credo che a volte purtroppo per fretta, per proprio no, nessun problema a dirlo, magari non si dia la giusta importanza invece a quello che è un tema fondamentale, ecco, quindi giusto la prevenzione, giusta la cultura, ma anche la sanzione a chi comunque non rispetta queste regole, perché sicuramente si tratta di bambini, quindi bisogna dare un occhio maggiore. Bene l'educazione stradale, nel senso che io ero in classe con consigliere Pietri, quindi anch'io mi ricordo il patentino che ci hanno dato del parcheggio delle scuole elementari, per cui ritengo che sia l'inizio, ecco, di un percorso per far sì che poi, anche quando si è poi grandi, si abbia un'educazione di come guidare, ecco. Per quanto riguarda gli obiettivi, mi sono segnato alcune cose. Ecco, sicuramente per quanto riguarda i ciclisti e i pedoni, concordo con, anche qui questo mi è venuto in mente, non ci avevo pensato, ma concordo con il consigliere Rossi. A mio avviso, a volte, da cittadino, da guidatore, ritengo i ciclisti sportivi molto, ma molto pericolosi. Ogni volta che li incontro c'è qualche situazione di pericolo. Quindi, non lo so, magari parlandone con queste associazioni bisognerebbe trovare, insomma, un sistema, perché obiettivamente a volte si sentono un po' padroni della strada e questo può creare pericolo. Giusto il tema degli invalidi, nel senso lo spazio per gli invalidi, secondo me, è, come ha detto il comandante, soprattutto ai furbetti che utilizzano lo stemma di un parente. Insomma, ritengo veramente un'enorme maleducazione collettiva che abbiamo, nel senso chi comunque parcheggia nello spazio invalidi, perché insomma non sono tanti, e quindi quelli che ci sono, secondo me, è anche una forma di rispetto che chi ne abusa dovrebbe essere sanzionato gravemente. Sui ciclisti e sui pedoni ritengo che più che la sanzione sia in Italia ancora importante lavorare sulla cultura, sulla prevenzione e sull'educazione di saper andare a piedi e in bicicletta. Quindi in Italia da questo punto di vista siamo indietro anche come mezzi, perché le biciclette, secondo me, ce ne sono ancora tante in giro che sono probabilmente che hanno 30 anni, che non sono neanche attrezzate per essere, diciamo, a norma. E soprattutto, tornando al discorso degli obiettivi, ritengo una bella cosa il pretest a tutti, perché l'alcol è chiaro che è una di quelle situazioni che, oltre a recare pericolo a te, reca pericolo a tutti. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, è giusto che si continui questa battaglia. Ecco. Poi, vabbè, credo che anche il cellulare, ma adesso dico, vedo tanti purtroppo che col cellulare, oltre alla telefonata, scrivono. Ormai purtroppo il cellulare è diventato una droga. Una droga, nel senso che tutti quanti lo utilizzano sempre in qualsiasi ora, e molti tendono a usarlo anche mentre guidano, a guardare le mail piuttosto che un social network, piuttosto che scrivere un messaggio. E se non sbaglio, poi magari me lo confermerete voi, è una delle cause maggiori di incidenti, ecco, lo scrive, insomma, l'utilizzo del telefono. Quindi anche su questo è uno di quei tasti che, ripeto, oltre che creare a se stesso, crea pericolo soprattutto agli altri. Il tema delle assicurazioni è importante e va naturalmente combattuto, ma secondo me è lo specchio di una crisi economica che ci porta ad avere difficoltà a rispettare anche quelle che sono scadenze. Ma questo è un problema anche non solo dei cittadini, ma un problema che anche lo Stato si dovrebbe porre, perché determinati costi di assicurazione che abbiamo in Italia, cioè in altre parti d'Europa, visto che vogliamo essere europeisti per forza, non ci sono. E per quanto riguarda Campogalliano, beh, ovvio che le criticità sulla strada provinciale ci sono, non sto a ribattere sul tema della rotonda su Via Fornace, ma mi sembra che ce lo diciamo da un po' di tempo, sarebbe ora di fare, più che parlare. perché parlarne. E sì, ripeto, sicuramente sono quelli che sono diciamo dal punto di vista della viabilità è un po' la strada più pericolosa. Mi sono segnato due punti e parlo di sicurezza dalla via, che c'è anche il maresciallo, ne approfitto. Zona laghi e zona dogane non reserali, se ne è parlato anche la settimana scorsa qui in consiglio comunale, ne ho parlato perché sono situazioni che un po' ci portiamo avanti, sicuramente non è colpa delle, ci mancherebbe altro, è uno di quei problemi che però secondo me in una qualche maniera dovremmo coordinarci per provare a sempre a combatterlo, perché sono zone che soprattutto nelle ore serali sono sgradevoli da frequentare, ecco, personalmente. Quindi detto questo, concludo ringraziandovi veramente, al di là del tema del terremoto, per tutto quanto, perché è un servizio eccellente.
Sì, sì, il consigliere Gasparini.
Funziona. Ma io in realtà più che altro volevo solo ringraziarvi e basta, non ho suggerimenti da darvi, quindi perché credo che il vostro lavoro l'abbiate svolto benissimo e mi sembra che le cose funzionino bene. In realtà io ho un aneddoto da raccontare. Io ho avuto la fortuna di fare alcuni turni, chiamiamoli turni, con Deborah, che l'ho rivista lì e ho detto ma beh, chi c'è? Perché eravamo appunto, il primo intervento, io come tanti altri qui siamo in protezione civile, e la prima cosa che abbiamo fatto, ci hanno chiamato a chiudere la zona rossa a Carpi come prima cosa, e con Deborah ero lì la sera che è venuta la scossa, l'ultima, quella del 5 giugno, eravamo lì con Deborah e Alessio, che non so come si chiama di cognome, ok, perfetto, e con Alessio appunto, e in quel momento mi hanno chiamato i vigili del fuoco perché i miei genitori non volevano scendere da casa e quindi sono dovuto andare a prendere i miei genitori al settimo piano, sono andato su per le scale con tutto l'appartamento, con tutte le scale e così via, e sono andato a prendere tutto quanto. Quando sono tornato indietro, Deborah appunto mi ha detto beh, hai avuto un bel coraggio, adesso la prima volta che la vedo le ripeto la stessa cosa, perché io questa cosa non la sapevo assolutamente. E sì, è inutile ringraziarvi, cioè penso che il più grosso ringraziamento è quello appunto di non ci sono parole per ringraziarvi per quello che avete fatto, veramente, grazie.
Consigliere Cammellini. Consigliere Cammellini.
Sì, grazie. Beh, intanto ringrazio il consigliere Gasparini perché, insomma, anche se con poche parole, ha riportato un po' la sua esperienza davvero diretta sul terremoto, quindi insomma le esperienze dirette sono sempre più significative di quelle magari, insomma, così raccontate senza un'esperienza così forte come ha fatto lui con tante altre persone in quei luoghi, in quei giorni. Io mi associo al ringraziamento da parte di tutto il gruppo per la nostra polizia municipale, sia a livello di unione che a livello locale, e anche per la disponibilità che tutti gli anni c'è di fatto di venire qui, insomma, e impiegare 1 o 2 ore, quello che serve, per aggiornarci su quello che si è fatto e su quello che si farà. E, ecco, io dico solo una cosa sul vigile umano, che condivido molto come espressione. C'è molto di più, perché dai racconti, insomma, che abbiamo ascoltato prima, secondo me è vero che nessuno era preparato al terremoto, quindi non noi, non i vigili, forse nessun corpo dello Stato, forse neanche, dico così, anche i vigili del fuoco, insomma, Però, insomma, il fatto di aver fatto certe azioni che avete raccontato, secondo me, non deriva solo da imprudenza, ma anche da una professionalità. Insomma, c'è qualcosa dietro, qualcosa di umano, ma anche qualcosa che deriva da formazione, attaccamento alla divisa, al corpo e anche da professionalità, penso. Perché uno fa certe scelte se è dietro a un retroterra molto forte e composito. Quindi, insomma, vigile umano, ma anche vigile professionale, insomma, secondo me. Al di là dell'esperienza nuova del terremoto. Quindi tengo insieme volentieri le due cose. Ecco, vigile umano è già emerso, ma lo voglio ribadire, vigile umano che i cittadini hanno apprezzato in quel contesto e anche in altri contesti, non sempre purtroppo è così. Un po' ci sta nella dialettica delle cose, nel confronto, che insomma il rapporto con i cittadini immagino non sia semplice. Purtroppo c'è anche tanta, non so se la chiamo presunzione o non so cosa, da parte di alcuni nostri cittadini, per cui insomma si vede spesso il vigile solo e sempre solo come colui che dà le multe, magari anche a sproposito. Queste cose penso che noi come consiglieri, ma non solo noi, insomma, dobbiamo un po' combatterle, insomma, perché non è vero, si è visto in tante cose, si è visto anche in questa relazione. Io penso che il fatto di avere moltissime segnalazioni dei cittadini e un aumento molto, molto grande, condivido il fatto che probabilmente siamo un po' tutti esasperati e ci sia un'insofferenza diffusa. Io dico così, siamo un po' abituati tutti a guardare al nostro orticello, ma l'orticello è sempre più piccolo. Lo notiamo anche in altre cose, anche in questi periodi per altri motivi, insomma. Quindi insomma questo spiega tante segnalazioni. Poi credo anche ci siano persone che invece insomma abbiano anche in questi periodi acquisito un maggiore senso di cittadinanza, di responsabilità e quindi segnalino anche a ragion veduta. Però un'altra cosa da combattere a livello culturale, politico, oltre che insomma anche pratico e tecnico, è che l'orticello può anche andare bene, ma insomma se l'orticello sono solamente io, la mia casa e il mio piccolo giardino, non va più bene. Va bene segnalare, però insomma se noi recuperiamo un po' una visione globale di paese, noi sicuramente, ma penso che ce l'abbiamo tutti, ma anche un po' i nostri cittadini, non ci salta più fuori. Il discorso dei disabili, cioè il fatto che purtroppo capiti ancora che ci siano dei parcheggi in zone riservate ai disabili, è un elemento che è incomprensibile e dimostra come da parte di una parte dei cittadini, spero marginale, residuale, ci sia un atteggiamento appunto, non so se culturale o anche di disprezzo della cosa pubblica e delle altre persone, che è davvero incomprensibile. Quindi su quel tema, insomma, sì, se possibile investirei insomma del tempo, come avete detto anche voi. Così come le cito anche io, perché sono cose importantissime, il discorso del pretest, e volevo chiedere, perché non lo so, se questa prassi del pretest è solo nostra comunione o è diffusa anche a livello provinciale o nazionale, perché non lo so proprio. Comunque insomma è una cosa insomma importantissima, e l'estensione a tutti i controlli per quanto possibile credo che sia un valore aggiunto anche di questi tempi. E sul discorso bambini a bordo in macchina o in bicicletta, ma più che altro in macchina, voglio dire una cosa, con i bambini prima o poi da qualche parte si deve mollare, perché non si riesce a contenerli sempre in tutto. Però sul discorso bambini in automobile e anche in bicicletta, ma più che altro in automobile, penso davvero che non si possa fare questo, insomma. Quindi i controlli e anche le multe credo che siano opportune. Purtroppo spesso ci accorgiamo di cose sbagliate che facciamo solo quando ci vengono sanzionate o ricordate in modo anche abbastanza forte. Ci stanno anche le multe, insomma. Poi i bambini sono terribili, perché cioè, i miei figli, se non mi metto la cintura quando accendo la macchina, sono dei vigili inumani loro, cioè non posso partire, quindi non c'è speranza, se non li leggo subito appena li metto dentro, non, quindi loro sono, e quindi anche i bambini molto piccoli percepiscono queste cose, e se le imparano a 2 anni, io penso che non se le scorderanno mai più. Poi da adulti tutti magari non facciamo le cose come si deve, via. Però l'importanza di cominciare a istruire i genitori, sanzionarli quando necessario, in modo che poi ai bambini passi il messaggio, è fondamentale. La formazione culturale parte da lì, quindi questo è fondamentale. E invece sugli adulti, anch'io avevo quel patentino famoso, insomma, e mi ricordo anche io molto bene l'esperienza. Questo vuol dire due cose: che queste esperienze fatte anche all'elementare, alla scuola dell'infanzia, rimangono. cioè alcune cose davvero rimangono come imprinting, poi non basta, insomma, chiaramente, però quindi la formazione nelle scuole è fondamentale e poi ci vorrebbe anche una formazione continua che comunque voi fate con queste campagne di prevenzione sugli adulti. Perché ci scordiamo alcune cose, ci scordiamo forse anche il significato di alcuni cartelli stradali, segnali stradali, quindi rinfrescare ogni anno in modo ciclico alcune tematiche verso gli adulti è fondamentale, anche come livello culturale. Poi ci sono adulti che vengono magari da altre nazioni, altri luoghi, che arrivano magari in Italia, quindi a maggior ragione per tutti è necessario fare questo refresh, insomma. E, ecco, sugli assistenti civici, vabbè, mi associo, insomma, ricordo del nostro primo assistente civico e credo che, insomma, la sua intraprendenza anche nel proporsi come assistente civico abbia già dato alcuni frutti, perché adesso sono 10, speriamo che siano sempre di più. E, sono risorse fondamentali che hanno già tolto forse in parte, ma potranno farlo sempre di più, togliere qualche incombenza anche a voi, penso agli attraversamenti o forse qualcos'altro, incombenze che andrebbero tolte anche per via legislativa o comunque normativa, perché non è possibile che vi siano affidati compiti e ruoli che, insomma, potrebbe fare un altro operatore addetto non della polizia municipale, insomma. Quindi alcuni aspetti amministrativi insomma bisognerebbe forse riuscire a sottrarli e gestirli in altro modo. L'ultima cosa che volevo dire è sulla parte tecnologica, comunque infrastrutturale. Si è parlato della rete R3 regionale, dello streaming per le conferenze, per i corsi di aggiornamento, del CED che ha dato una mano nella fase del terremoto, insomma. Dato che si è parlato anche in questo consiglio, parlando di unione del CED, se sono troppi gli addetti e pochi così, insomma, io penso questo, che la parte appunto dell'informatica, delle infrastrutture, delle reti tecnologiche telematiche, su questa parte non possiamo calare l'attenzione, si è visto per il terremoto ma anche per altre cose, quindi avere un ufficio CED che lavori al meglio e poi vedremo come e perché, è fondamentale per tutti i nostri comuni e per l'Unione. Quindi io su questo tema, per quanto possibile, non andrei a porre questioni di numero di addetti, insomma, tutti devono lavorare bene, però insomma le infrastrutture telematiche al giorno d'oggi sono fondamentali anche per l'opera di prevenzione della Polizia Municipale e per tutti i nostri uffici. Non aggiungo altro, io... vi ringrazio per questa relazione e vi auguriamo buon lavoro per questo 2014 che ormai è iniziato, ma insomma andrà avanti con il solito impegno. Grazie.
Grazie. Se visto le 2 o 3 domande, se volete dare una risposta, dopo direi che...
Ok, giubbetti per le bici sono obbligatori per i ciclisti che circolano fuori dal centro abitato quando è buio, ok? Quando è buio, quindi per i pedoni non sono obbligatori, certo è che se io mi faccio una passeggiata fuori centro abitato quando è buio, se mi metto il giubbino, secondo me faccio una bella azione, non è prevista dal codice della strada, però è possibile indossarlo, insomma. Beh, bastone estensibile, no manganello, a che punto siamo? Siamo al punto che stiamo aspettando una risposta, quindi siamo fermati lì. Notifiche, una persona, due persone, quando le notifiche sono tranquille va una persona sola, quando sappiamo che abbiamo a che fare con persone particolari anche tre, dipende dai casi, però prevalentemente l'attività viene svolta singolarmente. Bimbi a bordo, vi volevo soltanto ricordare, non l'ho detto, però nel 2012, quando avevamo cominciato la campagna prima del terremoto, avevamo fatto una comunicazione a tutti i genitori delle materne e del nido e delle elementari, scrivendo in un modo molto succinto quali sono le regole per trasportare bimbi a bordo. Per chi mi ha detto che nei percorsi brevi qualche volta si scorda la cintura, volevo soltanto ricordare che un urto a 50 km orari, quindi parliamo di centro abitato, senza la cintura equivale a una caduta da 10 metri. da un palazzo, eh? Quindi insomma non lo so, rifletteteci. Io penso che è meglio sentir piangere il bimbo perché gli abbiamo messo la cintura piuttosto che portarlo all'ospedale. Accattonaggio a Campogalliano: quando ho detto che i numeri sono particolarmente elevati, è vero, una delle ragioni, ma non è l'unica, è l'accattonaggio presso, perché è la più evidente, presso l'ospedale. In realtà abbiamo sanzionato anche l'accattonaggio a Campogalliano, quindi meno in proporzione rispetto a quello che succede all'ospedale, però abbiamo sanzionato anche a Campogalliano. Pretest, prassi solo nostra: in realtà il pretest è uno strumento che è previsto dal codice della strada. Poi noi ci stiamo battendo molto, ci crediamo tanto, penso che sia una campagna preventiva che non ci porta via troppo tempo, che può fare solo del bene, quindi io non mi accontento neanche dei 12.000 che abbiamo fatto, vorrei fare di più perché secondo me la finalità è importante, però lo fanno anche da altre parti, ecco, non so se in un modo così massiccio, però lo fanno. Io spero di non aver dimenticato risposte, insomma, se no sono qua a disposizione.
Io ci tengo, avevo detto che l'introduzione la faceva fare l'assessore Leone, poi dopo mi tenevo la chiusura, ma perché ci tengo in modo particolare, per me è anche la fine di un percorso che è durato 10 anni e che ha visto lavorare l'amministrazione assieme ai vigili urbani su temi importanti, prima di tutto il trasferimento del corpo all'Unione. Sappiamo che è stato un trasferimento complicato, è stato anche una prova, un esperimento che poi insomma una sfida molto importante che credo che però stia veramente dando dei risultati molto importanti. Io parto e quindi per me doppio ringraziamento al comandante Tinti, che è arrivata negli ultimi anni, al comandante Lugli, al responsabile referente territoriale Lugli, che prima da agente, poi da referente del corpo del territoriale, ho avuto come interlocutore privilegiato e con cui abbiamo condiviso questo percorso, anche in discussione spesso e quindi anche in maniera, però sempre devo dire, sempre costruttiva. E adesso spero che lui non mi odi per questo, io mi ricordo il suo timore quando gli ho chiesto se voleva prendere il posto del precedente comandante, in questo momento non mi ricordo il nome, figuraccio, Bulgarelli, scusate, ma così, la sua preoccupazione, il suo timore, e invece insomma credo che sia una sfida che ha vinto, e quindi insomma lo ringrazio anche per aver accettato, per quello che sta facendo in questi anni. Io parto anche io dal ringraziamento del terremoto. A dire la verità, anche la relazione del 2011 forse non l'avevamo presentata, perché secondo me la dovevamo presentare proprio in maggio del 2012, quindi di fatto sono mancati 2 anni. E parto dal terremoto, anche io molto brevemente, con un ricordo su Campogalliano. Quello che è stato il momento più pesante è stato il 29 di maggio, e il 29 di maggio all'una, a mezzogiorno meno, eravamo il comandante Luciani, il comandante Lugli, il responsabile territoriale, scusate, Lugli, la giunta, il COC è riunito nel mio ufficio, compreso alcuni volontari della protezione civile che sono stati fondamentali, e lì ci siamo beccati tutti assieme con il comandante che ha sgridato un volontario che diceva: ma dobbiamo prepararci perché ne possono venire delle altre. E lui ha detto: no, ma ormai non ne vengono più, appena finito non ne vengono più, scusate la battuta, però penso che arriverà nel nostro ricordo. Ci sorridiamo perché serve anche sorridere su queste cose, ci sorridiamo, penso che rimarrà per tutta la vita questo scambio di battute. E sulla fine dello scambio di battute la scossa che è stata molto pesante per me, perché la vivevo all'interno della struttura comunale, quindi insomma, e quindi ha visto veramente, non aggiungo niente a quello che avete detto voi. Io credo che il nostro compito, quindi ringrazio il corpo dei vigili urbani, ringrazio, essendo anche qua presente, ne approfitto per l'ennesima volta, anche il corpo dei carabinieri, così come tutte le forze dell'ordine, che comunque dall'esercito, i vigili del fuoco che sono stati vicino, che hanno dimenticato, hanno messo davanti, prima erano vigili, prima io dico sempre, hanno dimenticato di essere figli, genitori, fratelli, cugini, parenti di altri, perché hanno fatto i vigili e hanno fatto, si sono messi a disposizione, o i carabinieri si sono messi a disposizione della collettività. Come diceva giustamente il consigliere Camellini, grazie al fatto della loro grossa umanità, ma anche proprio a una formazione professionale, anche un attaccamento al lavoro che stanno facendo, molto importante, di cui ringraziamo e di cui li ringraziamo. Io ne approfitto anche per, lo dicevo prima, col comandante, noi abbiamo in questi 2 anni, siamo ormai al secondo anniversario, sottolineato spesso e giustamente il ruolo indispensabile dei volontari. Credo che abbiamo un po', questo lo sapete, lo dico, l'ho detto forse dal primo mese, subito dopo il terremoto, poi insomma a Novi ci siamo viste spesso, ci siamo anche abbracciati, io l'abbracciatrice ufficiale anche dei vigili, loro abbracciavano fuori e appena arrivavano in comando io abbracciavo loro. Ci siamo dimenticati di sottolineare, e io credo che come comune l'idea è quella, come libera attraverso il museo, attraverso la mostra che verrà inaugurata, l'evento collegato a questo che è Sisma Emilia, Magnitude Emilia, scusate, il ruolo dei dipendenti pubblici, degli amministratori pubblici, e per me il dipendente pubblico è anche chi fa parte dell'arma dei carabinieri, insomma, perché credo che sia dato per scontato questo ruolo, invece non lo è assolutamente, e le cose fatte sono state, ripeto, io che l'ho vissuto anche da una posizione di distacco rispetto a chi li viveva direttamente, credo fondamentale che la gente forse non ha ancora recepito fino in fondo. È un ruolo che sta continuando tuttora, perché mentre logicamente tutta la parte di volontariato, giustamente, per fortuna, è ritornata ai propri compiti, il ruolo del continua tuttora, l'importanza del sedare gli animi, perché gli animi sono logicamente molto complicati da gestire, una situazione che comunque è complicata e lunga, come ci hanno detto i nostri amici abruzzesi, dove prima vi rendete conto che il terremoto c'è stato, vi ha cambiato la vita e niente sarà più come prima, e prima riuscirete a risolvere questo conflitto che c'è con quello che ci è capitato e l'emozione che ci è capitato. Io però vi ringrazio anche per un'altra cosa, giustamente è stato messo l'attenzione sul terremoto, però vi ringrazio per l'emergenza neve, perché ricordiamoci che il 2012 era incominciato con l'emergenza neve, e per i nostri territori l'emergenza neve è legata a una cosa complicatissima da gestire, di cui i cittadini non sanno, o sanno immaginalmente, che è la gestione delle uscite, delle non uscite, dei trattenimenti, delle uscite obbligatorie dall'autostrada, che è una cosa complicatissima da gestire, che anche noi a volte sottovalutiamo perché la facciamo sempre molto semplice. Poi ci sono state le varie alluvioni che hanno visto i vigili delle forze dell'ordine sempre al primo posto, logicamente, nell'intervento. E quindi veramente un grazie per quello che è stato fatto in questi casi, negli ultimi anni, soprattutto per i nostri territori, anche con una stretta collaborazione con la parte del volontariato, anche la protezione civile, adesso parlo in modo particolare di Campo Galliano, e qua devo ringraziare l'assessore Guardi che ci ha lavorato tantissimo. È un corpo di volontari che si è creato in questi anni, che si è anche formato, questo è l'altro pezzo importante, che si è formato e che dobbiamo continuare a formare, dobbiamo tenere, logicamente, continuare a tenere in tensione. Poi speriamo che non ce ne sia mai bisogno, ma questo è. Così come il lavoro fatto con gli assistenti civici, questo è un altro pezzo. E qua anche per me ricordo di Emus Bertese, ho portato a nome di tutta l'amministrazione, quindi penso che le condoglianze alla moglie e alla figlia. Lui è stato veramente quello che ha avviato, si è creduto, anche quando era da solo, e che grazie a lui ha comunque avviato questo percorso molto importante di assistente civico. Ha sottolineato benissimo il ruolo Linda, e quindi non voglio ritornarci sopra. Venendo a quello che è il scusate, ci sta una battuta, mi tocca. È vero, i politici nazionali non li abbiamo visti molto, ma se io dovevo vedere le passerelle viste all'Aquila ne ho fatto volentieri a meno. Devo dire che però, grazie alla Regione Emilia-Romagna, al Presidente, al Commissario Errani, agli assessori e anche a tutti i parlamentari emiliani e romagnoli, di tutte le forze che noi abbiamo mandato a Roma, siamo riusciti a ottenere delle cose che l'Aquila, malgrado le numerose passerelle dei vari presidenti, del Presidente del Consiglio, non hanno ancora visto dopo 5 anni. Perché
perché all'Aquila chi è proprietario di una seconda abitazione non ha un euro di risarcimento. In Emilia-Romagna hanno il 50% di risarcimento. Allora, ogni tanto ricordiamoci anche le cose positive che siamo ritornati a fare, in un momento in cui, altre cose di cui ci dimentichiamo completamente, 10 giorni prima era stato smantellato